Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa attraverso l'opera del Vater Rohrbacher. Ecco, ricorderete come ci eravamo lasciati 2 settimane fa, descrivendo sulla scia delle bellissime pagine di Rohrbacher la grandezza della figura di Mosè, questo grande patriarca, che è anche un grandissimo santo e un uomo che si è conformato per tutta la vita a quelle virtù che poi saranno manifestate in modo sublime e perfetto da nostro Signore Gesù Cristo dopo la sua incarnazione e durante il suo apostolato. Mosè è quindi figura che, come tutte le figure dei grandi santi dell'Antico Testamento, anticipa, annuncia la figura messiana, figura di Cristo, è figura quindi messianica, capace di anticipare in figura appunto l'avvento del Messia. Oggi ci spostiamo e tocchiamo un tema diverso, il tema successivo a quello descritto finora. Finora abbiamo seguito il grande periodo di 40 anni in cui Israele è condotto attraverso il deserto, guidato dal Signore attraverso il deserto. Oggi descriviamo quello che accade successivamente, ovvero con Giosuè, il patriarca a cui Dio affida il compito di guidare il popolo oltre il Giordano e di entrare nella terra promessa. Questa terra è la terra di Canaan, il nome originario è questo, e è una regione intensamente popolata, intensamente abitata, piena di città fortificate, che hanno l'apparenza di essere città inespugnabili, città molto agguerrite. Vi sono infatti una serie di re a capo di queste città, alleati fra loro, uniti fra loro, essenzialmente dalla stessa stirpe cananea, ovvero fenicia, se vogliamo usare un termine a noi più comune, per noi più accessibile. E l'arrivo del popolo ebreo, non dimentichiamo che questo popolo era cresciuto molto durante il quarantennio di peripezie nel deserto, e quindi è un popolo che assomma ormai a alcuni milioni di persone, era chiaramente ampiamente noto nella terra in cui stanno per entrare, perché era giunta notizia ampiamente di tutti i grandi fatti che avevano accompagnato la liberazione degli ebrei dall'Egitto. Si tenga molto ben presente questo aspetto perché è decisivo per capire poi quello che accade con l'entrata di Giosuè nella terra promessa. Era giunta notizia già da molti anni, da subito, dei miracoli che avevano accompagnato l'uscita dalla cattività egiziana, i miracoli che avevano percosso Faraone e il suo popolo. Soprattutto il grande miracolo del Mar Rosso che si era appunto aperto per permettere al popolo ebreo di attraversarlo e che si era poi richiuso sugli inseguitori, sommergendoli. Ma i miracoli non si erano limitati a questo. Presso i popoli cananei era giunta notizia anche dei grandi miracoli vissuti durante il quarantennio di vita nel deserto, il miracolo della manna, che sfama quotidianamente per 40 anni questo grande popolo, il miracolo della nube che li copriva dall'arsura del sole di giorno, la colonna di nube, e li guidava con la sua luminosità di notte. E potremmo proseguire perché, come sapete, appunto, sono molti questi miracoli. Di fatto, perché enfatizzo questo aspetto? Perché era chiaro a tutti i popoli circostanti che questo popolo non era un popolo come qualunque altro, era un popolo eletto, era un popolo scelto, scelto da Dio, era del tutto chiaro, era di dominio, diciamo, pubblico anche nei popoli circostanti, che questo popolo aveva potuto fare quello che aveva fatto solo ed esclusivamente proprio perché Dio lo aveva in qualche modo misteriosamente protetto, assistito, guidato, nutrito e sostenuto. E questi grandi miracoli vedremo fra poco come assolvono a un ruolo pedagogico, non solo verso gli ebrei stessi, onde abituarli ad avere la massima confidenza in Dio e a essere, uomini con un comportamento degno di tanta elezione. Quindi non c'è solo una pedagogia divina verso il popolo ebreo in cammino nel deserto, affinché si abitui a fidare solo in Dio, si abitui ad abbandonarsi totalmente alla sua provvidenza e si abitui soprattutto a essere fedele in modo pieno e assoluto alla legge di Dio. Ma è una pedagogia, anche una pedagogia divina, anche verso i popoli circostanti, perché i popoli circostanti vengono aiutati da questi grandi miracoli a comprendere che debbono avere un riguardo particolare per questo popolo che sta arrivando, che sta giungendo nelle loro terre, debbono accettare di sottomettersi a lui perché di fatto sfidarlo sarebbe come sfidare Dio in fondo. Debbono riconoscere e confessare pubblicamente il Dio di questo popolo e farsi ammaestrare da questo popolo sacerdotale, farsi insegnare tutto ciò che debbono fare per essere veri adoratori di Dio. Dovrebbero infine, ma è un infine che non significa che è la cosa meno importante, ma anzi la più importante, pentirsi e convertirsi, abbandonare le loro pratiche peccaminose. Questo è il senso, quindi, complessivo della marcia, del cammino degli ebrei nel deserto e anche delle modalità molto particolari in virtù delle quali appunto entrano nella terra promessa. Ebbene, fatta questa premessa, vediamo di descrivere rapidamente il passaggio del Giordano. Il passaggio del Giordano è un miracolo, perché il Giordano, nel punto in cui viene varcato da Giosuè, è molto largo, in quanto aveva dei punti, scusa, in cui appunto il suo corso, il letto del fiume, si allargava e diventava veramente molto largo, anche se non con acque magari profondissime. E quindi il punto in cui guadano il Giordano, è un punto in un certo senso proibitivo per una massa così grande di uomini, donne, bambini piccoli, animali. Allora, Dio però ha parlato a Giosuè e ha promesso a Giosuè appunto il suo intervento. E Giosuè appunto umilmente, pieno di fede, accetta l'ordine di Dio, attraversa il Giordano e si ha un grande miracolo. La storia sacra è una storia tutta intessuta anche di miracoli, tanto più quanto più il momento in cui che stiamo descrivendo appartiene comunque alla storia della fondazione della religione ebraica e dunque quei momenti particolari in cui Dio nella sua infinita sapienza sa anche quanto sia importante appunto sostenere la debolezza dell'uomo, la debolezza della fede dell'uomo con il miracolo. E il miracolo grandioso che si ha è una sorta di secondo miracolo del Mar Rosso, cioè le acque del fiume Giordano sono, di colpo si arrestano e si accavallano, per così dire, cioè le onde, l'acqua che scende verso il basso, giunto al punto del guado, cessa di scorrere, ma per così dire sale verso l'alto, crea una sorta di immenso muraglia d'acqua che si eleva di molti, molti metri sopra il terreno, una sorta di bolla gigantesca d'acqua, perché tutta l'acqua del fiume che sta scorrendo verso il basso non scorre più, ma sale verso l'alto. Notate quindi proprio anche sul piano fisico delle leggi della natura una la cosa che l'acqua fa in modo inevitabile è scendere verso il basso, non può salire, invece in questo caso sale miracolosamente e si crea questa colonna d'acqua viva ma ferma che non avanza, che anziché avanzare sale, che fa sì che il letto del fiume a valle di questo punto di arresto si asciughi, si prosciughi e quindi tutto il popolo ebreo possa attraversare il letto del fiume. E dunque, una volta attraversato il fiume, ci si trova nella terra promessa. Si è nella terra promessa. Il Giordano segna questa scansione, questa separazione. E come il popolo ebreo è passato, questa montagna d'acqua inizia a defluire e a scendere e a tornare in modo ordinato nel letto del fiume. E il Giordano ricomincia a scorrere. E Giosuè fa erigere un altare di pietre, un cippo simile a quelli che così numerosi hanno messo in opera Abramo e gli altri patriarchi a diciamo sacralizzare un luogo in cui un evento così prodigioso si è prodotto e a ricordare quindi a tutti gli ebrei anche dei secoli successivi che appunto lì c'è stato un grande evento, un grande miracolo. Una volta attraversato il Giordano, la prima città che si para dinanzi agli ebrei è Gerico. Gerico ha delle caratteristiche particolari, cioè Gerico era una città antichissima, anzi addirittura c'è chi ritiene che sia la città più antica della storia, cioè in assoluto il primo luogo in cui gli uomini si sono effettivamente riuniti in una città fortificata e hanno vissuto all'interno appunto di queste mura. E Gerico ha delle mura immense, possenti, di spaventosa, diciamo, grandezza, anche perché in questa regione hanno operato e operano ancora popoli particolari che vengono definiti come veri e propri giganti, cioè uomini dalla forza particolare, dalla statura smisurata, che nelle tradizioni mitico-poetiche anche di altri popoli assumono il nome di Pelasgi. Di fatto questa città ha tutta l'apparenza di essere una città inespugnabile. E prima che inizi, diciamo, l'attacco a Gerico, che vedremo che condotto poi in un modo particolare, sono state inviate da parte di Giosuè degli informatori, delle spie, diremmo noi, per capire com'è questa città, per capire che popolazione l'abita. Gli uomini che sono entrati in Gerico sono riusciti a essere appunto ricevuti nella casa di una donna di Gerico, di una cananea, che si chiama Rab. È una prostituta, quindi è una donna infame, una donna infamata, una donna che vive ai margini della società, che si prostituisce. Eppure accade l'inesplicabile: questi ebrei che sono giunti da lei e che evidentemente capiscono, prendono anche atto della natura di questa persona, del suo essere ai limiti, diciamo, ai margini di questa società. Questa donna riconosce la natura messianica del popolo ebraico, riconosce che questo popolo ha Dio con sé. È un passo molto bello perché appunto Rab si converte. Afferma chiaramente che sa che loro sono appoggiati, sono sostenuti dal Dio vero, dal Dio unico, e riconosce il Dio di Israele e aiuta i tre ebrei a sottrarsi alle ricerche che di loro vengono condotte, perché quando i funzionari del governo, insomma la polizia, diremmo oggi, entrano da Rab, perché stanno cercando appunto questi informatori, queste spie ebree, Rab li nasconde abilmente nella sua casa e poi aiuta i tre ebrei a fuggire calandoli con una fune dalla sua casa che si trovava in prossimità delle mura di Gerico e ottiene in cambio la promessa che gli fanno che la sua persona, la sua famiglia e i suoi familiari saranno risparmiati quando gli ebrei conquisteranno Gerico. e il simbolo di questo, il segno che deve far riconoscere la sua casa, sarà un drappo, sarà una particolare fune, insomma, appesa alla sua finestra. E dopo torneremo su quello, sul destino di Rab, perché è molto significativo e importante. Quello che accade successivamente è che Dio ha ordinato l'impossibile, no? E si dice in teologia morale che Dio non chiede mai l'impossibile, ed è vero, ma appunto in questo caso sembra chiedere l'impossibile, ovvero chiede che gli ebrei attacchino Gerico, ma dopo un rito, diciamo così, particolare, cioè devono i sacerdoti e il popolo girare intorno alle mura di Gerico per 7 giorni, suonando le trombe che appunto hanno, le trombe sacre liturgiche che utilizzano i sacerdoti, e al 7º giorno le mura, viene profetato, crolleranno, quando insieme alle trombe si uniranno le grida del popolo ebreo, e cadendo le mura, ogni soldato, ogni armato dovrà entrare nella città a partire dal punto di fronte a cui si trova e dentro la città fare strage dei cananei e uccidere tutti gli abitanti, donne, uomini, bambini, anziani, addirittura, come vedremo, gli animali domestici. E dalla città vanno solo conservati l'oro e l'argento che possono essere consacrati, offerti all'arca, offerti a Dio, e tutto il resto va bruciato, va demolito, va distrutto. Quindi Dio, attenzione, siamo di fronte a un ordine di Dio. Dio ordina formalmente a Giosuè di agire senza pietà severamente contro la città di Gerico. Le mura che sarebbero state umanamente invincibili cadranno per miracolo, sarà un grande miracolo, ma una volta cadute, bisogna che il popolo ebreo, i soldati, l'esercito ebreo entri dentro Gerico e la distrugga fino alle fondamenta, completando la distruzione con un grande incendio. Ecco, e di fatto così avviene. Avviene, e stiamo parlando di fatti storici, non sono una storia intessuta di miracoli, perché Dio, che è il Signore della storia, può benissimo far accadere dei miracoli nella storia stessa, ma di fatto accade esattamente come profetato da Dio, ovvero le mura cadono dopo questi rituali giri intorno alle mura suonando queste trombe, si sbriciolano e poi i soldati entrano in città, la città diciamo attonita per quello che sta accadendo, incapace di reazione, confusi. E a fil di spada vengono uccisi tutti gli abitanti, dal primo all'ultimo, senza escludere nessuno, né bambini, né neonati, né anziani, nessuno, donne, uomini, e addirittura tutti gli animali domestici vengono indifferentemente uccisi. E poi la città viene arsa, viene bruciata. Si salvano solo appunto Rab e i suoi familiari, perché di fatto la promessa era stata data e Rab viene. Chiedo scusa, viene presa da questo grande popolo che ha vinto contro Gerico e incorporata nel popolo eletto, incorporata nel popolo ebreo. Diventa in un certo senso ebrea perché ha avuto la fede, ha creduto. E questo non si può non sottolineare la straordinaria profondità di questo fatto. È come se Rab anticipasse la conversione delle genti, dimostrasse che è già veterotestamentario il principio per cui le genti, cioè i non ebrei di sangue e di razza, possono convertirsi. E la grande lezione anche per quegli ebrei di oggi che invece ritengono che il non ebreo non debba, cioè distinguono in base al sangue, in base all'etnia, in modo molto violento e secco, fra ebreo e non ebreo. È antibiblico, di fatto. Rab, che non è ebrea, viene perfettamente accolta nel popolo ebreo perché ha creduto in Dio, perché ha riconosciuto il Dio degli ebrei come il vero Dio. Troppo forti erano i segni. Allora, a questo punto, noi abbiamo pochi minuti, ma facciamo un commento alla presa di Gerico e alla distruzione di questa città. Fra l'altro, quasi tutte le città cananee verranno prese una a una da Giosuè, come vedremo, nello stesso modo, compiendo stragi immense degli abitanti su preciso ordine di Dio. E allora noi facciamo un commento che ci serve oggi e ci servirà anche successivamente. Questo punto, questi punti dell'Antico Testamento sono i più tipici passi usati dai miscredenti contro i cristiani, contro la Chiesa, per dire: ecco, ma guardate il vostro testo sacro. Noi come possiamo accettarlo? Qui Dio ordina addirittura delle stragi. E che stragi? Stragi anche di donne, di bambini, di vecchi, stragi di animali domestici, e poi ordina l'incendio e il saccheggio, anzi il saccheggio e l'incendio della città. E tutto ciò urta la nostra sensibilità. Non possiamo credere che un Dio d'amore, un Dio sommamente buono, possa dare ordini così spietati. E Giosuè è un grande santo, è un grande patriarca. Eppure ha fatto queste stragi. Ebbene, qua bisogna, non è possibile avere le idee confuse, perché un cristiano deve saper rispondere anche a questa accusa del tutto ingiusta e infondata. E la risposta è semplicissima, Rohrbacher la dà con grande chiarezza. Noi non abbiamo adesso il tempo di leggere la risposta, la leggeremo, diciamo, la prossima volta. Qui diamo solo, in poco tempo, lo schema essenziale di come vada, diciamo, interpretato questa distruzione di Gerico come di tutte le altre città cananee. E l'interpretazione è molto semplice, è questa: questi popoli erano popoli pagani, erano popoli dediti a culti orrendi, il culto di Baal, che prevedeva il sacrificio umano dei loro bambini primogeniti, che a centinaia venivano bruciati vivi in questo braciere enorme, questa statua di Baal, che era anche un grande braciere. Avevano il culto di Astarte, una divinità particolare che esigeva il sacrificio delle fanciulle che venivano obbligate alla prostituzione sacra, cioè in questi templi mandavano i cananei, le loro figlie, a vivere questa tragedia della prostituzione sacra. Quindi i loro templi erano luoghi di corruzione e di vizio estremo, erano postriboli in un certo senso, ma inoltre anche altri vizi immondi colpivano questi popoli, che poi saranno all'origine di Cartagine. Cartagine sarà erede di questi popoli cananei, di questi popoli cananei distrutti da Giosuè. Dunque questo popolo ha complessivamente, collettivamente, un culto orrendo, satanico e osceno. È sprofondato nel vizio, non rispetta la legge di natura, prostituisce le proprie figlie, uccide i propri figli e non solo, è colpevole di essere rimasta legata ai suoi culti, anche di fronte ai grandi miracoli di cui abbiamo parlato all'inizio. E Dio si è fatto tutti questi miracoli, fra cui l'ultimo è quello del Giordano, è proprio perché deve punire il reo, ma preferisce che il reo si converta e cambi vita. Così tutti i cananei e Gerico stessa potevano fare ciò che ha fatto Rab, la prostituta, cioè riconoscere che questo popolo era il popolo eletto, era un popolo sacerdotale, era il popolo messianico, era il popolo scelto da Dio per portare sulla terra il bene, la giustizia, l'amore, la santità e soprattutto per portare il Messia promesso. E quindi non riconoscere di fronte ai segni strepitosi che sono il popolo di Dio, il popolo eletto, è una colpa gravissima, è un indurimento del cuore, un indurimento nel peccato, perché questi cananei non riconoscono, o meglio non vogliono riconoscere, la loro ignoranza che il popolo ebreo sia il popolo eletto è un'ignoranza affettata, come quella degli ebrei verso nostro Signore Gesù Cristo ai tempi della sua passione, quando simulano di non sapere che è il figlio di Dio, ma tutto dimostrava che invece era il figlio di Dio. Questa ignoranza affettata, questo pervicace rimanere ancorati ai propri vizi, rifiutando di abbandonarli di fronte ai segni che Dio dà di essere il vero Dio. A questo punto, dopo tanti atti di pietà che Dio ha avuto verso questo popolo infame e vizioso, giunge la giusta punizione, punizione severa ma giusta e quindi proporzionata ai crimini di questo popolo, perché Dio punisce anche i popoli, punisce le nazioni, non punisce solo i singoli. E questo popolo nell'essere punito è aiutato in modo conclusivo a eventualmente convertirsi, perché durante la grande strage chissà quante persone hanno di fatto, almeno in cuor loro, di fronte alla fine ormai prossima, sciolto l'attaccamento al male e riconosciuto che effettivamente Dio è Dio e fatto magari un atto d'amore perfetto verso questo stesso Dio, un atto di dolore perfetto per i propri peccati. La strage dei bambini, a suo modo, non ci deve turbare, è un altro atto di carità in un certo senso di Dio verso questo popolo vizioso e perverso, perché i bambini piccoli, non avendo raggiunto ancora l'età della ragione, erano stati, per così dire, ancora preservati dal cadere in gravissimi peccati mortali praticando le cose contro natura che praticavano i cananei. E quindi, morendo prima dell'età della ragione, non sono stati macchiati e corrotti dalla terribile religione, appunto, fenicia, e sono stati probabilmente, appunto, di conseguenza, preservati dal fuoco dell'inferno. Quindi è l'ultimo atto di carità che Dio può, nella sua infinita bontà, fare a un popolo meritevole di un castigo molto duro. Io direi che con questo noi ci fermiamo perché il nostro tempo è concluso. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio, per la storia della Chiesa. Ave Maria e buona domenica.